devono o possono essere presi frequentando anche dei laboratori di questa facoltà. Cogliamo l'occasione per presentare un laboratorio sull'Europa, così come abbiamo fatto negli scorsi anni, tenuto da diversi docenti, coordinato dalla professoressa Bilancia. Adesso il dottor Cavagione ci spiega brevemente come funziona, lascia qui sulla cattedra la locandina ufficiale, quindi quando finiamo la lezione chi è interessato passa e se lo prende. Dico solo due cose sui laboratori, io per primo il mio laboratorio di questa facoltà, quindi ne so qualcosa. Il senso del laboratorio è questo: non è certo una normalissima lezione universitaria, perché sono tre crediti, quindi 10 lezioni da 2 ore, dove interloquiscono docenti esperti sul campo e come dire, persone che si occupano più, se volete, concretamente dei vari problemi che si trattano nel laboratorio. Per farvi un esempio, al mio laboratorio, quello famoso primo, era venuto Cecilia Strada di Emergency perché parlavamo della dignità umana. L'anno scorso ho fatto venire qualche detenuto perché parlavamo di carcere. Insomma, lo spirito del laboratorio è questo: mettere insieme un approccio più accademico, più universitario, con tanti saperi spesso sperimentati sul campo. Il laboratorio che adesso vi presenterà il dottor Cavagion ha una lunga storia alle spalle, perché quest'anno è la quarta edizione. Il tema è sempre stato intorno all'Unione Europea, quest'anno si chiama Le nuove sfide dell'Unione Europea, e quindi, come vi ho detto, ci sono diverse persone che interloquiscono. Te, Giovanni, se aggiungere qualcosa.
Dice il professore, è arrivato il laboratorio alla quarta edizione, è un laboratorio che si concentra su alcuni dei temi di maggiore rilievo sul dibattito e l'attualità dell'Unione Europea, il futuro del processo di integrazione europea, che anche visto il corso dell'ADA che avete scelto, insomma, è qualcosa che per voi può essere interessante. Saranno quest'anno 11 incontri, da 2 ore ciascuno. Il laboratorio è aperto sia agli studenti che in convenzione con l'Ordine dei giornalisti della Lombardia, ci saranno anche dei giornalisti. Ci sono interventi di questi esperti che sono accademici, ma sono anche delle personalità del mondo politico. Per esempio, il primo seminario inaugurale quest'anno, che si terrà il 12 ottobre, lo terrà Ricoletta, il presidente del Consiglio dei Ministri. Avremo generali, avremo ex ministri, avremo personalità politiche europee e nazionali e ovviamente degli esperti del mondo accademico. Le iscrizioni sono aperte per gli studenti del vostro corso di laurea. Possiamo, per ragioni logistiche, perché le aule sono queste, possiamo accettare un numero massimo di 100 iscrizioni da parte degli studenti, appunto per numero di posti riservato ai giornalisti. Tutte le lezioni sono, non sono di didattica frontale, ma sono strutturate più come un dibattito tra i relatori, e dopo c'è un ampio spazio per domande, per interrompere con il pubblico, per chi sia interessato. Appunto, iniziamo il 12 ottobre 2018, finiamo l'8 febbraio del 2019, tendenzialmente si svolge il venerdì alle 2.30, di solito alle 4.30. Ecco, per conseguire i 3 crediti bisogna avere una frequenza almeno dell'80% delle lezioni e bisogna consegnare, in occasione dell'ultimo incontro che si tiene l'8 febbraio, una piccola relazione di 4-5 facciate massimo, si può fare anche in gruppo volendo, su uno dei temi che sono interessati del laboratorio oppure su temi connessi che si possono concordare. Niente, quindi direi vi lascio qua il programma, alla fine della lezione chi è interessato può prenderlo. Per iscrivervi dovete mandare una mail all'indirizzo mail che trovate qui sul programma indicando vostro nome e cognome, corso di laurea e numero di matricola, e vi arriva una mail che vi conferma la venuta iscrizione. Grazie.
Ci sono domande? Penso abbastanza. Yeah. Grazie Giovanni. No, questo è quando finisce la lezione, passate. Visto che ci siamo e visto che ve l'avevo già anticipato, ho deciso dall'anno scorso e anche per quest'anno di scindere un po' i miei obblighi di docente, in questo modo un corso base di diritto pubblico, che è questo che state seguendo, un corso più, se volete, specifico, ma insomma, che si chiama diritti fondamentali, è il famoso corso che faccio per GLO, che voi potete scegliere se potete sceglierlo tra gli insegnamenti a scelta, quei 12 crediti, e poi questo corso è da 60 ore, quello dei diritti fondamentali è di 40, mi mancano ancora 20 ore e appunto ho deciso di fare come l'anno scorso un laboratorio sulla dignità umana, dove appunto anche nel mio caso, ma come tutti i laboratori, verranno a parlare persone abbastanza autorevoli. L'anno scorso è stato molto bene, molto bello, è venuto il garante dei detenuti, è venuto il giudice Pinto, ovviamente sono venuti dei giudici di Cassazione, è venuto l'avvocato che difendeva gli avvocati turchi, non stanno molto bene, insomma è tutta una serie di temi sui quali è interessato. Poi appunto sul sito mio, dove c'è anche il laboratorio dell'anno scorso, il sito del corso dell'anno scorso di diritti fondamentali, quindi trovate tutto lì se uno vuole farsi vedere. Ma detto questo, andiamo avanti. Ho messo a posto il sito, cioè ho trovato il tempo per caricare tutto, dovrebbe essere a posto. Ci sono le prime tre lezioni, le slide, per una questione soltanto temporale, cioè che non ho tempo, prendo le solite slide che uso da tanto tempo, quindi se vedete che in testa ad una slide c'è scritto 2015-2016, chi se ne frega, lo prendo, la metto lì, va bene anche quest'anno. Dovevo dirvi un'altra cosa che... no. Ci sono domande, questioni? Siete sopravvissuti ai primi tre giorni di super paternale? Allora, prima lezione, il diritto come scienza umana, seconda lezione, che cos'è il diritto? Abbiamo visto il diritto come fenomeno tendenzialmente relativo, e tutta la parte quarta di questo corso sarà dedicata al tema dei diritti fondamentali, ossia quelle cose che possono in un certo modo andare a limitare la relatività del fenomeno giuridico, a seconda che si possano vedere come universalmente validi o meno. L'ultima cosa sulla quale non ci eravamo soffermati per quanto riguarda la definizione di diritto era questa. Abbiamo molto sottolineato la relatività del fenomeno giuridico, perché è un insieme di regole che riguardano una comunità, un territorio. Invece non abbiamo detto nulla a proposito di quali regole si tratti. Regole giuridiche. Quindi il diritto è un insieme di regole giuridiche. Ma perché sono andato praticamente veloce non dicendovi niente? Perché è abbastanza semplice comprendere il motivo per il quale il diritto è fatto da un insieme di regole giuridiche, non di altro tipo. Se voi, uomo o donna, tradite vostra moglie, al diritto interessa poco. Se voi credete in questa o quell'altra religione e di conseguenza vi comportate in un modo rispetto ad un altro, al diritto interessa poco. Se voi siete dei cafoni e non scendete dal marciapiede di fronte ad una persona anziana che viene verso di voi e vi ostinate ad andare dritto, quasi a far scendere lei, siete delle persone moralmente deplorevoli, ma al diritto non interessa niente. Ci sono delle regole che sono importantissime per tenere insieme la società, ma sono regole morali, regole religiose, le regole etiche, che sono diverse dalle regole giuridiche. Diverse non vuol dire che sono meno importanti. Cos'è che distingue una regola giuridica da qualsiasi altro tipo di regola? Se violi una regola giuridica, sei sanzionato dall'ordinamento, che prevede una sanzione esterna al soggetto e in un qualche modo istituzionalizzata. Facciamo l'esempio del tradimento. Io tradisco mia moglie, ok? Ed è difficile dirlo perché non lo farò mai. Mettiamo che io tradisco mia moglie. Violare la regola di non tradire la moglie, per chi ci crede evidentemente, perché ci esisterà pure chi si fa bello dicendo sono stato con 100 donne, no? E tua moglie chi se ne frega? Qual è il problema? Io ho le mie regole di vita e lo gigolo sposato ha le sue regole di vita. Chi sono io per dire che lui è un fesso e io sono bravo? Che ne so? Magari la moglie fa uguale, una bella famiglia e vanno avanti così. A me non interessa, perché io ho la mia morale, la mia etica, la mia vita, no? Però attenzione, perché violare una regola etica, morale, non lascia mai indifferente, perché anche lì sono previste delle sanzioni. Prova a tradire tua moglie, tornare a casa e dire, ieri sera ti ho tradito. Secondo voi vostra moglie vi darà una pacca sulla spalla dicendo, hai fatto bene? O nel minimo gli prepara la valigia e la mette fuori di casa dicendo questa è la mia sanzione? Nel minimo, perché nel massimo ti tira uno schiaffo, ti prende a sperle. Pensate al contrario: quando è la donna a tradire il marito? Difficile immaginare. Il mio giudice Paolo Pinto ragiona anche in termini diversi, cioè che pure gli uomini subiscono violenza dalle donne, ed è innegabile, ok? Nessuno può essere di fronte al problema della violenza sulle donne indifferente. Non dico che è quello l'unico problema, però è un gran bel problema. Ci siete? Esiste una sanzione? Certo che esiste. Se tu tradisci tua moglie ti prepara la valigia e te la mette fuori di casa. E ti dice quello è il tuo destino, ti sanziono perché tu in questa casa non ci puoi più entrare, tu in questa vita non c'entri più niente, tu tuo figlio non lo vedi più, a me non mi vedi più di certo, ok? Che caratteristica ha questa sanzione? Vedete, esiste, intanto non è esterna al soggetto, ma è assolutamente interna. La sanzione che tua moglie decide di darti è la sua sanzione, decide lei cosa fare. Ci saranno donne più forti che preparano la valigia, ci saranno donne meno forti che pensano ha fatto una scappatella e poi del resto io non lavoro, come faccio a campare? Glielo perdono. Magari gliela faccio, come dire, pagare, no, in modi diversi. Vedete? Due estremi di sanzione che tranquillamente può decidere la moglie tradita. Non esiste una sanzione istituzionalizzata, l'ordinamento non risponde al tradimento. E ci mancherebbe altro. ci mancherebbe altro, perché io giudico un uomo che tradisce la moglie meno che zero, ma magari vale tantissimo quella persona. Chi sono io per mettere la mia etica, la mia morale soprattutto? Nessuno. Bisogna capire caso per caso e via dicendo, va bene? Ma sicuramente non farei un centimetro in avanti nel dire qual è la mia idea per imporla alla donna o per autoimpormela a me stesso. Deciderà dalle la sanzione per il tradimento viene decisa da ciascuna donna secondo la sua vita, secondo il suo pensiero. Siccome al mondo ci sono 3 miliardi di donne e 3 miliardi di uomini, noi possiamo ipoteticamente immaginare che ciascuna delle 3 miliardi di donne al mondo risponda diversamente al tradimento del marito. Non c'è una sanzione istituzionalizzata che non dipende dalla persona, perché quello che hai violato è una regola etica, religiosa, morale, chiamatela come volete. Quando tu invece violi una regola religiosa, e buonanotte, una regola giuridica, cambia tutto. Cambia tutto. Andate in autostrada a 160 all'ora, codice della strada, il limite di velocità è 130 all'ora, vi ferma il poliziotto, voi potete raccontargliela quanto volete, che avete fretta, siete in ritardo. Potete raccontargli quanto volete al poliziotto che avete una Ferrari e 130 all'ora non si può andare, e quindi è giusto andare almeno a 150. Il poliziotto cosa risponde? Mi spiace, non dipende da te la sanzione, ma è esterna a te, è il codice della strada che prevede quello che è, punti, patente e via dicendo. Istituzionalizza la sanzione, vale per tutti. Questo è il motivo per il quale sono andato abbastanza veloce sulla caratteristica delle regole che formano il diritto. Sono regole giuridiche e si capisce subito qual è il nucleo essenziale che distingue una regola giuridica da una altra regola etica, morale, religiosa e via dicendo. La regola giuridica ha una sanzione esterna e istituzionalizzata, le regole etiche, morali e via dicendo no. Ok? Chiuso il tema, l'argomento della scorsa lezione. Quindi il diritto come fenomeno tendenzialmente relativo, come insieme di regole giuridiche che quindi disciplinano i rapporti tra una certa collettività e una determinata comunità. Ma ci torneremo in tutto il corso su questa definizione, su quali sono le conseguenze più importanti di questa definizione. Qual è, lo anticipo ma non do la risposta, il problema più grosso della relatività del diritto? Pensare al diritto in termini relativi significa pensare il diritto in termini di certezza. L'esempio ancora dell'autostrada. Tu puoi dire quanto vuoi che è sbagliata la norma che vieta di andare oltre i 130, ma è molto meglio che ci sia una norma pur sbagliata, perché vale per tutti. Certezza del diritto. Il diritto ha orrore del vuoto. Meglio una norma cattiva che nessuna norma. Pensate cosa diventerebbero le autostrade italiane senza un limite di velocità. Un disastro. Ma soprattutto, il poliziotto che ferma Davide Gagliani, una persona qualunque, che va a 150 all'ora, può dirgli: vai troppo, ti do una sanzione. A parte che non c'ha il testo scritto, no? Però può dirmi: va troppo. E se ferma quello che invece di Davide Gagliani è un miliardario che nel giro di mezzo secondo gli promette: no dai, non ritirarmi la patente, ti metto là 10.000 euro. E se ferma, scusate il maschilismo, è molto maschilista. Una donna che scende dalla macchina in minigonna con tacco 15, scollatissima, normalmente il poliziotto cosa fa se non ha una legge da applicare a lei, come a Davide Gagliani, che fa molto meno scena di questa ipotetica donna? Va bene, dai, per questa volta te la faccio passare. E vale anche al contrario, perché se scende Brad Pitt dalla macchina e ti trovi una poliziotta donna, la fa o meno la multa? Magari chiede in cambio qualcosa di altro. Così strano pensare a queste robe. Ecco perché è importante la certezza del diritto. Cioè l'esistenza di una norma che vale per tutti, tutti i casi. Si chiama certezza del diritto, si chiama principio di uguaglianza. Qual è il problema più grosso della certezza del diritto? Sul quale io stesso non mi infervoro, mi appassiono, ma non tornerei mai indietro mentalmente dalla relatività alla certezza del diritto. Ma se la legge fa schifo? Se la legge è completamente ingiusta? Lasciate stare il 130 all'ora. Perché se te ti ferma un poliziotto non gli puoi dire ma è una legge completamente sbagliata. Nemmeno gli puoi dire è una legge che non diminuisce i morti sulle strade. E quindi io ho pensato di non rispettarla. Il poliziotto ti prende la legge, ti ascolta e poi dice va bene, grazie delle tue riflessioni, multa. Siete. Uscite da questo caso. E se la legge dice bisogna mettere in atto la soluzione finale contro gli ebrei e quindi è obbligo per tutti i guidatori dei treni portare i treni ai vari campi di sterminio? E se la legge, passati 50 anni, siamo sempre in Germania, quando eravamo lì per vedere il crollo del muro di Berlino, dice che il militare ha l'obbligo di sparare ad altezza d'uomo nei confronti di coloro che tentano di saltare il muro. Avete presente cos'era il muro di Berlino, no? Non era proprio il salto in alto, era un muro molto alto con in alto il filo spinato e c'erano le varie postazioni, no? In quelle postazioni dove oggi voi andate e comprate un pezzo di muro, una volta c'erano i militari che avevano l'ordine dell'Est, della Germania dell'Est, che avevano l'ordine di sparare alle persone che tentavano di scavalcare il muro per andare nella Germania occidentale. Processi su processi, perché? Perché i parenti delle vittime ammazzate sui muri hanno fatto causa allo Stato tedesco una volta riunificato. Come puoi portare a giudizio una persona quando questo ti risponde ma io ho eseguito un ordine, ho eseguito la legge? Stessa cosa i gerarchi nazisti a Norimberga, tutti rispondevano ma era un ordine del Führer, io ho eseguito un ordine, io ho eseguito la legge. Come puoi tu condannarmi nel momento in cui ho eseguito la legge? Capite dove a volte la certezza può cedere di fronte alla giustizia? E se a Norimberga, così come nel caso del muro, dietro ci sta una cosa fortissima, cioè l'esigenza di giustizia che vada oltre la certezza, nella normalità della vita noi non possiamo dire non rispetto una legge perché la ritengo ingiusta. Provateci e poi venite a dirmi cosa succede. Capite? Ma è la tensione tra certezza e giustizia del diritto quella che permette di andare avanti al mondo. Se dovessi soltanto dirvi le peggiori leggi che sono state approvate in Italia negli ultimi 20 anni, starei qua 6 giorni. Una peggio dell'altra. Non c'è colore politico, schifezze che abbiamo viste da tutte le parti. Ok? Ma non posso andare io a dire è una legge sbagliata, perché chi applica quella legge mi dice: vabbè, ho capito, qual è la tua opinione, ma io sto applicando la legge che vale per tutti. Quindi mettere in rilievo l'importanza della certezza e allo stesso tempo battersi per una migliore giustizia non vuol dire che la certezza non ha importanza, è come se ce l'ha. Perché se tu togli certezza, chi alla fine ha in mano il potere? Se viene meno la certezza, non è tanto un problema di anarchia, cioè che non c'è più regole. Assolutamente no, questo è sbagliato. Dove non c'è certezza, vince chi ha più soldi. Vince il potere economico. Cioè comprarti coi soldi, non con la bellezza, la soluzione per il tuo caso. Io un mondo del genere non lo voglio. Voglio un mondo certo, il più possibilmente giusto, ma non vengo meno all'ideale di certezza. Ci si batte per far diventare la legge sempre migliore, con tutti gli strumenti che vedremo si possono utilizzare. E solo in alcune circostanze si può dire che la certezza cede di fronte alla giustizia. Norimberga. Oppure il caso delle persone che andavano di là dal muro. Ma anche in quei casi, guardate che i giudici che hanno detto la certezza viene meno, vince la giustizia, non è che sono riusciti a mettere in campo delle argomentazioni ineccepibili. Anzi, e come fai tu a dire che l'ordine del Führer non era un ordine? Funzionava così. Pensate alle leggi razziali in Italia. Penso che qualcuno qua ci sia di sano di mente che dice: belle leggi, tutte le penso, non lo so. A tutti verrebbe l'istinto di contestare una legge che ne so, vieta i matrimoni tra cittadini italiani e persone di razza ebraica. Esiste ancora una mezza umanità, no? Che capisce chiunque, forse, che c'è qualcosa che non va. E ma non è che le leggi razziali non sono state applicate perché erano totalmente ingiuste, Erano leggi vigenti in quel momento. Come fa un giudice, e io non sono d'accordo di fronte a un ragionamento del genere, a Norimberga, ma non così con le leggi razziali. A Norimberga, nel caso tedesco dei muri, i giudici hanno detto questo: era un diritto talmente ingiusto, talmente intollerabilmente giusto, che era un non diritto, non esisteva. Perché dicono questo? Perché non esistendo il diritto tu non puoi dire che stavi applicando il diritto, quindi io ti condanno al risarcimento. Nella DDR, cioè negli anni 80, e a Norimberga alla pena di morte, perché mi hanno ammazzato in un po' a Norimberga con la pena capitale. Ma di fronte a un giudice che dice: quella legge era una legge dello Stato, ma io la ritengo talmente ingiusta che non te la considero più una legge, a me vengono i brividi, capite? Perché se c'è Norimberga va bene, se c'è la persona a cui si spara mentre sta saltando un muro può andare bene, ma in tutti gli altri casi della vita stiamo dando in mano al giudice un potere enorme, assoluto. Allora che leggiamo a fare il Parlamento se poi le sue leggi possono essere messe in un angolo dal giudice perché le ritiene ingiuste? Non funziona così. Il massimo che siamo riusciti a costruire è che i cittadini vanno, eleggono delle persone che fanno delle leggi, e quelle leggi valgono per tutti. Ma non è che il giudice può dire: quella legge è come se non esiste perché la ritengo intollerabilmente ingiusta. Quindi perché sono favorevole alla certezza. Mi piace la giustizia, però non darei mai un potere del genere a un giudice, perché crolla tutto il sistema. Perché ci sono giudici intelligenti, ma ci sono anche giudici peggiori dei parlamentari. E come faccio a fidarmi io? Sono mica tutti bravi i giudici, eh? Perché tutti i professori universitari sono bravi? Ma neanche io non darei mai in mano ad una singola persona il destino di una vita umana in questo modo. Cerco di ricostruire il sistema. I cittadini vanno al voto, il Parlamento fa le leggi e il giudice, dice la Costituzione, è soggetto alla legge. Non è soggetto alla legge, virgola, tranne nei casi in cui la ritiene intollerabilmente ingiusta. Capite? Non è un sistema bellissimo, ma è il nostro sistema nel quale dobbiamo vivere. Per fortuna ci sono poi delle possibilità di cancellare dalla faccia della terra le leggi che contrastano con la Costituzione, ma lì poi ci arriveremo con calma. Questo era per chiudere l'argomento proprio generalissimo su che cos'è il diritto. Vediamo quindi adesso il terzo tema del corso, quindi il diritto come scienza umana e il diritto come fenomeno relativo composto da regole giuridiche. Il terzo tema riguarda lo Stato. Perché i corsi universitari sono sempre impostati in un certo modo e da sempre la cosa che dici dopo aver parlato di diritto, che cos'è? Lo Stato. Perché, come dire, il massimo produttore di diritto è lo Stato. È una concezione, se volete, abbastanza vecchia, ma in un certo modo ti devi organizzare, quindi non posso parlarvi di, che ne so, Unione Europea senza avervi parlato di Stato, perché l'Unione Europea è fatta da Stati. Si parte da qua, lo Stato. Che cos'è lo Stato? Bisogna capire però anche la domanda. A me non interessa cos'è lo Stato da un punto di vista sociologico, da un punto di vista etico, da un punto di vista politico. A me interessa soltanto rispondere alla domanda che cos'è lo Stato da un punto di vista giuridico. So di essere limitato, ma ve lo dico sin dall'inizio. Parleremo di Stato da un punto di vista giuridico. Quando per il mondo del diritto esiste uno Stato? Questa è la domanda. Allora, si può parlare di Stato quando sono presenti almeno tre elementi, che si chiamano infatti gli elementi costitutivi dello Stato. Mi sono ripromesso di usare il meno possibile termini tecnici, perché è una battaglia che voglio condurre proprio in prima persona, aumentare la capacità di farsi comprendere veramente da un pubblico molto ampio. Ogni tanto però qualche termine tecnico possibile non farlo, non utilizzarlo. Pensate se anche i giudici cambiassero il loro modo di parlare. Pensate a quanto è importante la parola e il linguaggio. Voi probabilmente non avete mai letto una sentenza della Cassazione. Ma benedetto Dio, perché la Cassazione deve fare periodi in italiano lunghi tanto così? Senza punto, senza due punti, senza interruzioni. Ti perdi, impazzisci, non è italiano. È italiano giurisprudenziale, non è italiano. Perché dobbiamo noi dire oggi quodam modo? Ma io mi devo fare capire o devo portarmi indietro tutto quello che ha impedito alle persone di capire veramente i problemi? Io penso che è più importante farmi comprendere, no? Quodam modo? No. E anche il latino tendo a usarlo pochissimo. Perché è vero, noi arriviamo giù dai latini, il diritto, figuratevi, se non viene giù dal latino. Ma se io mi dovessi qui mettere a parlare a voi il latino, ma neanche più la Chiesa lo fa, che ha tutte le ragioni del mondo per fare qualche messa in latino. Ma che senso ha che tu a mia nonna gli fai una messa in latino. Che senso ha se vuoi diffondere le cose in cui credi? La prima cosa è dirle in modo chiaro. Ci sono dei linguaggi differenti dal linguaggio ordinario, ma guarda caso, se il diritto è una scienza umana fatta per l'uomo, non è che puoi utilizzare un linguaggio incomprensibile all'uomo. Ok? Quindi a volte ve lo sparo dentro anch'io, il termine è un po' tecnico, ma intanto ve lo spiego subito. E poi, se parlo proprio terra terra, non vi arrabbiate, lo faccio apposta, no? È una scelta ben precisa, non è una scelta di volgarizzazione del linguaggio, ma chi se ne fotte di come uno parla, l'importante è quello che dice, che venga compreso. Poi sarò volgare, non fa neanche tanto schifo essere volgare, se di là ci sono i nobili, se di là ci sono i fodamodo, io sto nella volgarità della lingua, insomma. Questo per dirvi, pensate un po' che termine tecnico che vi stavo dicendo, gli elementi costitutivi dello Stato. Quando io ero studente, il mio docente di diritto pubblico, nel dire questa parola, gli elementi costitutivi, sapeva che c'erano dietro secoli di cultura giuridica, cioè elementi costitutivi. Io volgare vi dico, senza questi lo Stato non esiste, ma dietro c'è tutta un bagaglio di studi, di esperienza che ci vogliono far comprendere che senza qualcosa che costituisca un'altra cosa, quest'altra cosa non esiste. Quella roba qui, insomma, sono gli elementi costitutivi dello Stato. Sono tre. Devono esserci tutti e tre. Se non ce n'è uno, non c'è Stato. Ce ne possono essere anche degli altri, ma gli altri sono un po' fuori da quello che a me interessa. I tre elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, il territorio e la sovranità. Devono esserci, ripeto, tutti e tre. Se ne manca uno, tu non mi puoi parlare di Stato in termini giuridici. Ok? Sono importanti gli altri elementi, ma non sono giuridici. Per esempio, è molto importante il riconoscimento internazionale. Pensate alla Libia attualmente. Esiste lo Stato libico. Ed esiste tutta una serie di ulteriori governi di fatto che si stanno scannando in questo esatto momento. Al giurista interessa lo Stato libico, ok? Ai governi di fatto cosa interessa? Interessa il riconoscimento internazionale. Quanto è importante che uno dei due contendenti oggi in Libia sia riuscito ad avere il riconoscimento internazionale? Caduto Gheddafi, lo Stato libico è andato in frammenti. Non si capisce più bene chi governa. Va bene? Ci sono diverse fazioni. Queste fazioni fanno capo a due governi di fatto. Più sono riconosciuti a livello internazionale, più dicono siamo noi detentori legittimi del potere in Libia. Ma a me, da giurista, non interessa questo. Pensate ad Arafat, alla Palestina. L'Associazione Nazionale Palestinese, figuratevi se non è importante, è uno Stato? No. Da un punto di vista giuridico non è uno Stato, è esattamente quello che vorrebbe diventare, no? Ma non è uno Stato da un punto di vista giuridico,
è un governo di fatto, riconosciuto a livello internazionale. Senti, adesso lo capiamo meglio la differenza. Funziona così, no? Quando specie in Africa dei territori, delle comunità si distaccano, cosa vogliono fare? Vogliono far nascere uno Stato. E la prima cosa che fanno è cercare il riconoscimento internazionale. Ma non basta, perché quella comunità che si è staccata non diviene Stato se non sviluppa i tre elementi dei quali adesso parliamo. Va bene? Primo, abbiamo detto popolo, territorio e sovranità. Iniziamo dal popolo. E che gli argomenti dei quali si parla diritto pubblico siano argomenti di attualità è così, è sempre stato così. E adesso capite perché, vediamo, se riesco a stare tranquillo. Il popolo, intendendo un popolo, la parola popolo, ok? È l'insieme dei cittadini di uno Stato. Il popolo italiano è l'insieme dei cittadini italiani. Secondo termine, popolazione. La popolazione italiana è l'insieme delle persone che vivono nel territorio dello Stato. Tutti coloro che vivono in Italia hanno la cittadinanza italiana? No, il popolo italiano e coloro che hanno la cittadinanza italiana, la popolazione italiana è l'insieme di chi ha la cittadinanza e di chi non ha la cittadinanza. Grosso modo, molto spannometrico, ad oggi ci sono 60 milioni di esseri umani che vivono in questo paese, dei quali 55 milioni hanno la cittadinanza. 5 milioni di persone che vivono nel paese non hanno la cittadinanza italiana. Popolo, popolazione italiana, grosso modo, i dati. Infine esiste un terzo termine, nazione. Se volete la mia opinione, non solo è un termine del quale il giurista non sa che farsene, ma è un termine che andrebbe messo sottoterra e mai più rialzato. Perché cos'è la nazione italiana? Pensateci, vediamo se siete drogati o siete ancora genuini. Non è facile rispondere. Che cos'è la nazione italiana? Una definizione lineare, formale, bella, che non serve una mazza, è l'insieme di persone con una data cultura, una data razza, una data lingua, determinate tradizioni e costumi. Primo, a me di sta roba qua non me ne frega niente, perché in termini giuridici non è traducibile il concetto. Secondo, se lo chiedete a me, vi dico, mettiamolo nel cestino. Dove ci porta il ragionare in termini di nazione? L'anno scorso sono stato in vacanza a trovare degli amici per 10 giorni in Sardegna. Intanto ho scoperto che i sardi ci chiamano il territorio. Ma secondo, ho scoperto che i sardi veramente credono di essere una nazione. Ma veramente. Non è che scherzano, eh? Alla 10ª ICNUSA offerta, la mia domanda è stata, ma mi dai una Moretti? Mi dai una Heineken? No, perché? Perché questa è sarda. Senti, adesso faccio ridere ovviamente, eh? Che cosa vuol dire una comunità che si riconosce in certe tradizioni, in certe lingue? Perché il sardo è facilmente comprensibile. Provate ad andare in un bar a Bolzano. Andate a fare i fighi italiani. Ditemi come ne tornate fuori da quel bar. E a Palermo? E ad Aosta? Cosa vuol dire comunità di tradizioni, lingua, costumi? Costumi. Costume che cos'è? Un modo di vivere. E palermitano vive come il milanese? No, rispondetemi, se c'è in Italia una nazione, se noi possiamo parlare di una comunità di tradizioni, costume, lingue, razze. Capite dove voglio andare a parlare? Che il bello è non averne una, ma averne tante, per come la vedo io. Tanto è vero che l'origine del termine nazione, sapete da dove arriva? Dagli indiani. La prima volta che si è usato il termine nazione non è durante l'assemblea costituente francese post-rivoluzionaria, no? No, no, indiani. Le varie nazioni indiane. E perché si usava quella parola? Perché obiettivamente tra una nazione indiana e l'altra passavano migliaia di chilometri di deserto, di steppe, no, steppa no, di... non si parlavano, non si conoscevano, non c'erano collegamenti. E quindi quello che rappresentavano una nazione, veramente c'era una comunanza incredibile, perché c'erano solo loro su quel territorio. Non c'erano gli inglesi, i francesi, prima che andassero a fare tutte le schifezze del mondo, massacrando gli indiani. E lì c'era una terra bella pacifica dove Kevin Costner andava a cercare chi? I nativi, cioè le nazioni indiane. Ma ha senso in un contesto del genere parlare di nazione? Perché c'è una comunanza per forza, non vedi nessuno nella tua vita, non hai possibilità di vedere veramente nessuno nella tua vita. Non c'erano gli aerei, non c'erano le ferrovie, c'erano solo i cavalli. Ma oggi, nel 2018, tirare fuori il termine nazione è da pazzi, è da folli. Non capisco uno dove voglia parare. Ma pensate al prima gli italiani. Scusa, prima i cittadini italiani, vuoi dire? Già ti comprendo il linguaggio, perché vuol dire qualcosa. Prima quelli con la cittadinanza italiana. Bene, ma se tu dici, se tu non specifichi, non sei più specifico, e la metti lì gli italiani, non capisco che cosa tu dica, non lo capisco, perché se esiste un paese al mondo dove le tradizioni locali, i costumi locali hanno un'importanza dal Medioevo, è proprio l'Italia. Noi veniamo giù da un Medioevo dove, non dico ogni comune, ma ogni fettina di quella che oggi è una provincia, una regione italiana, aveva una sua specificità. La Repubblica di Venezia, la Repubblica di Genova, il Regno delle Due Sicilie. Andate in qualunque comune italiano e ci vedete dentro delle tradizioni di quel comune, non di un altro. E questa è la bellezza dell'Italia. Cioè l'essere riusciti nei secoli a mettere insieme in qualche modo, e non da tanto tempo, tutto ciò che è stato per centinaia di anni veramente differente. E ci siamo riusciti dal 1861, Non è che l'Italia esiste da miliardi di anni. L'Italia unita è stata proclamata con il regno, perché non era la Repubblica, nel 1861. Ma lo scopo è appunto quello di mettere insieme le tante diversità, tantissime diversità. Se tu poco dopo cent'anni, 1861, 1961, facciamo 150 anni dopo, tiri fuori la nazione, il rischio grosso non è tanto quello di andare dietro a Orban, a Trump e disintegrare l'Europa, quello sì, va bene, ma è un problema prima di tutto che riguarda noi, che dovremmo essere fieri di non avere una tradizione, una lingua, una cultura, ma tante, assolutamente diversificate. E non sono un pazzo folle, eh? Ho tantissimi amici che stanno in ogni angolo d'Italia e ogni volta mi offrono qualcosa da mangiare differente, ogni volta se parlano il loro dialetto non capisco una mazza, ogni volta che tirano fuori il loro vero essere, io non sono italiano, porto anch'io, non so che cosa, perché a Milano non c'è più niente, però insomma posso portare anch'io il... la ura, che ne so, capite? O alle 7:15 fanno aperitivo. Quando a Palermo alle 7:15 sta pensando ancora a come si conclude la giornata. Ma non è un problema di parlare in Italia più tardi, se c'è il sole fino alle 9:30 andranno a mangiare alle 10. E che problema c'è? Non si può. Se vai a Bolzano alle 7 sono già tutti a letto e guarda un po'. Capite? Penso che utilizzare il termine nazione abbia veramente dei risvolti pericolosissimi. Per fortuna a me da giurista non interessa. Non c'è un briciolo di articolo in Costituzione che legittimi qualcuno a parlare di nazione italiana. Ma è evidente. Ma tu dopo il fascismo e le leggi razziali parli di nazione italiana. Ci sono in Costituzione riferimenti al divieto di discriminare in base alla razza, guarda un po', in base alla lingua, in base all'etnia, in base alle motivazioni religiose. E cosa siamo? Tutti cattolici. E dentro i cattolici sono tutti proprio uguali. Che cos'è sta nazione italiana, la nazione di cristiani, non mi pare proprio. Parliamo tutti la stessa lingua? Ma no, non è così, non è così di fatto. E la Lombardia, che sembra un po' una regione sfigata dove tutti lavorano e basta, non è così. In Italia ci sono 8.000 comuni, 1.500 sono in Lombardia. Andate in Valtellina, ci sono comuni di 30 abitanti. 30 abitanti vuol dire che il sindaco è tuo cugino. Eh sì, 30. Piccolo paese comune in Italia, si chiama Monterone e già ha 35 abitanti. È chiaro che si scambia il ruolo del sindaco delle tre famiglie. E cosa facciamo? Ed è proprio, sono proprio i partiti, più tradizionalmente, oggi non più, per essere chiari. La Lega è nata come partito attento alle esigenze locali, no? Al federalismo. Ma sei proprio tu, nato per valorizzare, come dire, le istanze locali, aver tramutato oggi un linguaggio dove invece cosa prevale? Non il locale, ma il nazionale. Ci siete? Ed è segno dei tempi, ovviamente, no? Ed è segno dei tempi. Quindi il termine nazione, questa è la conclusione, non ci interessa da un punto di vista giuridico, interessa sotto altri profili, ma questi altri profili secondo me vanno presi con molta cautela, con molta intelligenza, per mettere i punti dove non finiscono le frasi, vanno messi i punti. Ma sti italiani, chi ti vuoi difendere? Chi sono gli italiani che vengono prima? Chi sono? Me lo devi spiegare in termini non giuridici, perché i giuridici possono anche accettarlo, dopo vediamo la cittadinanza, ma in altri termini sociologici, di cultura di cibo, di tradizioni, di lingue. E non, per me non puoi, perché sbaglieresti sotto tutti i punti di vista. È proprio quella, se abbiamo una cosa che ci è rimasta, è il nostro passato fatto di tantissime. Cosa facciamo? Massacriamo il dialetto perché vogliamo una lingua unica? E il cibo fa la parte, no? Quante volte vi è capitato di passare in un quartiere di una città dove si respira aria di kebab? E quella è Italia, quella fa parte dell'Italia. E se non la vuoi, mi devi dire che tu preferisci la polenta al kebab. Ma dimmelo che non ha diritto di stare in Italia uno che cucina il kebab, perché puoi solo cucinare la polenta. Viene fuori il palermitano e ti dice di andare a quel paese, perché la polenta non sa cosa sia. Vedete, io ci casco sempre, perché uno dovrebbe dire tagliamo corto, non discutiamo, ma io non sono capace. Ma rispondimi che cosa intendi per la nazione italiana. Chi paga le tasse? Intanto gli italiani non mi paiono grandi pagatori di tasse, primo, e secondo perché solo l'italiano paga le tasse. Quelli che mi hanno eletto, lì hai ragione, perché infatti siamo al Medioevo, vota solo chi è cittadino italiano, e poi vedremo perché è Medioevo. Andiamo oltre. Allora, primo requisito, abbiamo detto il popolo. Quello che a me interessa veramente è, quindi, colui che fa parte del popolo è colui che ha la cittadinanza italiana. Questo è il termine giuridico più importante sul quale riflettere. Ora, fino all'anno scorso, iniziavo la lezione sulla cittadinanza italiana dicendo: guardate, la legge attualmente in vigore è stata approvata nel 26 anni fa. Il mondo è cambiato, c'è bisogno di mettere mano a quella legge. La legge sulla cittadinanza ha 27 anni. Quello che è nel 92, 26 anni. Se tu mi dici vogliamo metterci ad un tavolo e ragionare, io ti dico ci mancherebbe. Mi ricordo sempre mio nonno, che per me era un padre, quando è morto, non so perché, ma se non capiva niente, mi è venuto in mente di raccontarmi un episodio così. Mi dice, lo sai che io fino a 60 anni non ho mai visto una persona di colore? Non so perché gli era venuto sta roba qua. E la realtà, oggi il mondo è cambiato, ok? Nessuno di voi arriverà mai a 60 anni come mio nonno vedendo la prima persona di colore sopra 60 anni. Cosa vuol dire? Che la materia cittadinanza è una materia sulla quale tu non puoi avere una legge che ha 26 anni, perché in 26 anni è successo di tutto. Il problema cittadinanza oggi lo devi affrontare in modo diverso, perché gli immigrati nel 92 saranno stati, 100.000, oggi sono 5 milioni. Mettiamoci mano. Così iniziamo la lezione. Qual era, ovviamente, se tutto quello che vi ho detto ha un senso nella mia direzione? Cerchiamo di capire come si fa a trattare un tema così delicato, ok? Oggi invece mi rendo conto che si parla di cittadinanza, ma non come io la intendevo il problema, nel senso diametralmente opposto. Cioè io intendevo dire, guardate che se siamo rimasti uno dei pochi paesi al mondo, adesso lo vediamo, dei pochi paesi al mondo, a prevedere che il cittadino straniero può chiedere, nato in Italia, ok, può chiedere la cittadinanza solo dopo 18 anni, io dicevo, oggi è un problema sentito, cerchiamo di capire se si può fare qualcosa per evitare che una persona stia qua nel limbo per 18 anni. Quindi la mia idea era abbassarlo, intendiamoci, progettarne uno nuovo, perché sono più i bambini figli di stranieri che nascono in Italia e che vorrebbero magari poter diventare italiani. Oggi no, oggi è proprio l'opposto il ragionamento. Ma andiamo con calma. Allora, come si acquista la cittadinanza italiana? Il primo modo, quello più facile, quello più semplice, quello automatico, è il seguente, e si scinde in due ipotesi. La più importante, il figlio di cittadino italiano è cittadino italiano. Automaticamente, cioè non deve chiedere la cittadinanza. Qual è il criterio che sorregge questo modo? Perché mai mio figlio, io, Davide Gagliani, cittadino italiano, perché mai mio figlio, appena nato e ovviamente riconosciuto da me, perché sennò non è mio figlio, quando avrete un figlio, la prima cosa che dovete fare è mettere la firmina per riconoscerlo, ok? Però non è vostro figlio, avete il diritto di non riconoscere vostro figlio. Va bene? Perché è meglio non riconoscerlo e farlo nascere e darlo alle cure che buttarlo in un cestino. Tutti d'accordo, no? Quindi è bene che le persone possano non riconoscere il proprio figlio, perché evitiamo che buttino le persone e i bambini nei cestini dell'immondizia. Ok? Quando nasce, tu lo riconosci, da quel momento è tuo figlio. Per legge, da quel momento lui è automaticamente cittadino italiano. Basta uno dei due, la madre o il padre, non ha importanza. Basta che uno dei due lo riconosca come suo figlio. Se c'hai la cittadinanza, tuo figlio è cittadino italiano. Perché questo criterio? Cosa ci sta dietro? Come si chiama il substrato che indirizza l'acquisto automatico della cittadinanza nel figlio di un cittadino italiano? Il sangue. Ius sanguinis, si dice. L'acquisto della cittadinanza per sangue. Perché lui ha il mio sangue. E come me sarà automaticamente cittadino italiano. È un criterio un pelino grezzo, direi, mi sembra di sì. E infatti, in giro per il mondo, oltre a questo criterio ce ne sono degli altri. Noi no, il primo criterio è questo, va bene? Il secondo criterio è cittadino italiano per nascita automaticamente. Chi è nato in Italia da genitori entrambi apolidi o ignoti. Chi è l'apolide? Colui che non ha la cittadinanza. Apolis. Polis è il termine greco per dire quella che una volta era la città-stato, no? La cittadinanza in termini antichi. Se entrambi i genitori non hanno la cittadinanza italiana, loro figlio nato in Italia automaticamente è cittadino italiano. Siete? Uguale il figlio di ignoti. Se tu lasci tuo figlio in un parcheggio e vai via, scappi, te ne vai, quel bambino lì, quando viene trovato, viene salvato, ma è automaticamente cittadino italiano, perché i genitori sono ignoti, non si sa chi siano. Come fai a saperlo? Non puoi saperlo, no? Potrei mica fare l'esame del sangue a 56 milioni di persone, abbandoni tuo figlio, se trovano quel bambino diventa cittadino italiano. Questi sono i due casi di acquisto automatico della cittadinanza italiana, si dice per nascita, cioè il figlio di cittadino italiano e il figlio di entrambi i genitori apolidi o ignoti. Secondo gradino, andiamo per automaticità, dall'acquisto della cittadinanza più automatico a quello più discrezionale. Secondo gradino, chi nasce in Italia da entrambi i genitori stranieri, cioè senza la cittadinanza italiana, un norvegese e una brasiliana fanno un figlio in Italia. Ok? Chi nasce non acquista automaticamente la cittadinanza italiana per il solo fatto di essere nato nel territorio italiano. Ci siete? Ma la può domandare al compimento della maggiore età. Primo requisito: devi aver compiuto 18 anni. Non la puoi chiedere dopo 5 anni. Va bene? Secondo requisito: devi dimostrare la residenza legale ininterrotta sul territorio dello Stato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tuo padre è norvegese e tua madre è brasiliana decidono di spostarsi dall'Italia e ti portano dietro e tu quindi hai un nuovo domicilio, una nuova residenza, è finita. Non puoi più chiedere la cittadinanza italiana perché non puoi dimostrare la residenza sul territorio italiano ininterrottamente per 18 anni. L'unica cosa che puoi fare è stare nel territorio italiano e attendere di compiere la maggiore età. A quel momento puoi chiedere la cittadinanza italiana. Lo devi fare entro un anno. Non puoi farlo a 29 anni, devi farlo entro il compimento a questo punto del 19° anno di età. Vedete? Tante clausole. No? E uno cosa fa? Si aspetta che di fronte a così tante clausole, una volta soddisfatte tutte, lo Stato italiano dica: stai qui da 18 anni, non sei mai uscito, l'hai chiesta subito al compimento della maggiore età e te la do. Quando? Non si sa. Conosco persone che aspettano la cittadinanza da 26 anni. 26 anni. Normalmente la tua domanda di diventare cittadino italiano viene mandata a chi di dovere nel ministero, al Ministero degli Interni, e sta lì con calma. Abbiamo altro da fare. Si impegnano e oggi per avere la cittadinanza una volta soddisfatti tutti i requisiti è una tragedia, è veramente una tragedia di tempo, di costi, tutto quello che volete. Siete? Stiamo parlando di un feto venuto al mondo, di un bambino, di un ragazzino, di un adolescente e di una persona che ha magari un anno solo in meno di voi. Vive 18 anni sul suolo italiano, completamente magari integrato o via dicendo, parla meglio italiano di me, anzi sa pure il dialetto bresciano, è di una nazionale italiana, ok, ma ha dovuto aspettare 18 anni per poter chiedere la cittadinanza italiana. Adesso non è il caso di Balotelli, ma chi se ne frega, per farvi intendere. Perché non è il caso di Balotelli? Perché magari sbaglio, dico una fregnata, cioè. Perché la regola dello ius sanguinis vale sia per il figlio biologico, ma anche per il figlio adottato. Cioè, una volta che una persona è adottata, è tutti gli effetti figlia del cittadino italiano e quindi va alla cittadinanza. Penso che sia funzionato così con Balotelli, ma non lo so, non è. Era per darvi un'idea. E chiaramente si introduce un secondo criterio, un po' più moderno. Non più lo ius sanguinis, ma lo ius soli. Vuol dire soli, suolo, territorio. La residenza del territorio italiano conta ai fini della cittadinanza. 18 anni. Come va in genere il mondo, arriva la domanda, in materia di ius soli? Esempio, anche questo, tratto dalle super cronache interessantissime, il figlio di Fedez della Ferragni, come alzo, passo, alzo, è cittadino americano. Perché? Perché è nato in territorio americano. Se fosse, adesso non posso dire se fosse nato in Italia, ma subito, negli Stati Uniti vige la regola dello ius soli. Da noi vige, ma dopo 18 anni. È vero che l'America spesso ha poco da insegnare, ma se c'è un paese che ha costruito la sua grandezza sul mettere insieme le diverse culture, dicendo, sono proprio gli Stati Uniti. Non è che Barack Obama è nato a Boston. C'ha una storia lui come tutti quelli che hanno contribuito a far nascere gli Stati Uniti. Se tu vuoi integrare, fare quello che si chiama con un termine osceno, ma il melting pot, se tu vuoi fare quella roba lì, cosa fai? Nasci negli Stati Uniti, cittadinanza americana, vieni qua, vediamo se sei capace. Ci penso io. Dove sei bravo? Mi interessa avere persone. Assolutamente sì. Perché i cinesi sono bravi con le scienze, gli italiani sono bravi con gli spaghetti, la mafia e la pizza. Che ne so, capite l'impostazione? Lo ius soli vuol dire arricchiamoci, perché mettendo insieme prosperiamo come nazione. Assolutamente questa sono gli Stati Uniti, la nascita degli Stati Uniti. Noi no. Noi prevediamo 18 anni. Sono tanti? Sì. Perché? Perché la legge è del 1992. Capite il punto? Oggi, 26 anni dopo, sono di più i bambini, i figli di cittadini stranieri nati in Italia, che vanno all'asilo, alla materna, alle scuole medie, alle scuole superiori e via dicendo. Quindi è un dato puramente statistico quantitativo quello che ci dice, ma attenzione, in effetti attualizziamo la legge, cerchiamo di renderla più vicina al mondo in cui si vive. 18 anni sono tanti. Questo senza considerare quali sono le conseguenze pratiche sulle famiglie e sui bambini che stanno 18 anni nel limbo più completo. Dopo faremo qualche esempio. Terzo caso, quindi nascita, ius soli temperato. Terzo caso, può chiedere la cittadinanza italiana il coniuge di cittadino italiano. Quindi un altro caso ancora. E qui è un aspetto interessante, molto interessante. Prima prima della legge del 92 il coniuge era equiparato al figlio. Se io sposo una donna eritrea, automaticamente lei acquistava la cittadinanza italiana, perché dietro ci sta il progetto di vita. Prima ancora che la bella grande Italia, tu metti in conto che se io faccio un figlio, faccio un progetto di vita, quindi tuteli il figlio. Se io sposo una persona, faccio un progetto di vita, tuteli quella persona. Già il 92 cambia, viene meno l'automaticità nel caso di matrimonio. Si aggiungono dei criteri tutto sommato forse ragionevoli, cioè devi avere la residenza per almeno 6 mesi dopo il matrimonio in Italia, e se risiedi all'estero puoi chiedere la cittadinanza italiana per aver sposato un italiano dopo 3 anni. Sono tutto sommato dei limiti abbastanza ragionevoli, tutto sommato. Ma soprattutto quello che conta è che una volta che mia moglie, cittadina eritrea, fa domanda per diventare cittadina italiana in quanto ha sposato un cittadino italiano, non è più automatico, ma il ministero può rigettare la sua domanda solo per determinati motivi ben precisi. Per esempio, per motivi riguardanti la sicurezza dello Stato. Si scopre che io mi sono sposato una bella terrorista. Il ministero può dire: guarda, non concediamo la cittadinanza italiana a tua moglie perché è una terrorista, mette a repentaglio la sicurezza dello Stato. In ogni caso sono motivi ben specifici, per esempio aver riportato una condanna penale per oltre di una pena per più di 3 anni, sono motivi abbastanza oggettivi, che giusto o sbagliato, insomma quelli sono, e non sono tantissimi gli italiani che sposano terroristi stranieri, no? Evidentemente si vuole evitare in un certo qual modo di darla automaticamente, va bene, mettiamo dei limiti ma che siano i più oggettivi possibili, no? E in ogni caso, se il ministero, guardate questa norma quanto è scema ma è chiara, non ti risponde entro 2 anni, tu diventi cittadina italiana. Cioè la legge dice: sappiamo che tanto non riusciamo a lavorarci, quindi non ti posso tenere nel limbo all'infinito. Se non ti do nessuna risposta dopo 2 anni è come se ti avessi detto sì. Mi sente? E non pensiate che siccome c'è la scadenza di 2 anni allora il ministero si tiri sulle maniche e si metta a lavorare. Assolutamente no, è pieno di casi di acquisto dopo 2 anni, cioè dopo 2 anni diventa un tuo diritto che nessuno ti può più negare, anche se sei una terrorista. Vedete, non più automaticità, però quasi ci siamo. E questo è un capitolo molto delicato, l'acquisto della cittadinanza. Perché? Perché ogni volta che i telegiornali aprono riportando l'esempio della badante brasiliana che sposa il vecchio 89enne, subito il politico arriva e dice: no, bisogna limitare la cittadinanza al coniuge, perché non è possibile che la badante brasiliana se ne approfitti del vecchietto sposandolo. Intanto nessuno, né dal Parlamento né tra qua voi, può, come dire, in anticipo pensare che dietro lì c'è qualcosa che non va. Come fai a saperlo? Ma che ne sai te? Il bello è che anche se ci fosse soltanto un progetto di amore tra un sessantenne e una banante ventenne, io difendo il loro progetto d'amore. Anche se fosse solo uno al mondo, vero, e io devo difendere il loro. E se dietro c'è qualcosa d'altro, lì devo intervenire. È un po' come se il legislatore pensasse di poter entrare in matrimoni di tutti noi e dire: ma sono veri o finti? Capite qual è la logica? Veri o finti il mio matrimonio? Ma te lo vengo a dire a te? L'avrò detto a Dio, se ci credo, lo avrò detto in comune, se non ci credo, ma è un mio progetto di vita. Tu non puoi metterci il becco dentro. Ci siete? Non puoi. Nel momento in cui aumentassero le intrusioni sull'acquisto di cittadinanza italiana al coniuge, aumenta veramente uno stato che non ha senso. C'è uno Stato che viene nelle nostre camere, nelle nostre lenzuola, a vedere che cosa facciamo se lo facciamo veramente. Adesso lo dico ancora più grossa, che viene dentro nel mio cuore e pensa di sostituirmi a me in base alla cittadinanza della donna che io scelgo di sposare. Ma vi rendete conto? Guardate che grave, eh? Per me è grave che sia venuto meno l'automatismo, ma accettiamo anche il non automatismo. Ma alla fine, se io mi sposo, mi sposo. Quando per caso mi sposo, qualcuno viene a dirmi perché ti sei sposato? Se qualcuno ha da obiettare, venga fuori, si fanno le pubblicazioni che stanno 15 giorni affissi all'albo comunale. In quei 15 giorni, se qualcuno ha dei problemi, va in comune a dire perché non vuole che io mi sposi con la mia futura moglie. Ma passati quei 15 giorni, chiuso, basta. Sono io che mi sono tirato la zampa sui piedi. Ma l'ho fatto, è una scelta mia. Capite che cosa c'è dietro? Cioè, l'indagine sul reale amore a fondamento di un matrimonio non ha senso, perché come lo fai sulla cittadina brasiliana nei confronti del cittadino italiano in carrozzina a 80 anni? Allora lo devi fare sempre, e tutti i matrimoni si fondano sull'amore, sulla libertà, tutti, proprio tutti, tutti, tutti. E se io trovo una che mi fa schifo, ma è miliardaria e mi va bene sposarla, e a lei va bene così perché va bene così? Qual è il problema? L'ufficiale civile del comune mi può dire perché vi sposate? È chiaro che tu sei un povero Cristo, lei è una miliardaria, è ovvio perché la vuoi sposare. E quindi io rispondo: sì, però esattamente quello, sono attratto dai suoi soldi. Non ci sono matrimoni di convenienza economica? No, proprio no, non ce ne siamo. E allora perché distingui il cittadino italiano dalla cittadina eritrea e non i motivi per i quali ti sposi? Perché lo Stato è sui motivi per i quali mi sposo, non può metterci becco. Non può metterci becco. Anzi, dovrebbe eliminare dal nostro ordinamento tutta una serie di documenti che si devono presentare all'ufficiale civile del comune per avere le pubblicazioni, perché se una persona risiede illegalmente nel territorio italiano e io di questa persona sono innamorato, vado di fronte al comune e la voglio sposare, cosa fa uno Stato normale? Chiede a questa persona se ha i documenti per risiedere legalmente in Italia o procede alle pubblicazioni? Cosa conta? L'amore o altro? E va bene, non ha il permesso di soggiorno. C'è un articolo preciso del codice penale che prevede che in questi casi, giustamente si debba chiedere al consolato un certificato che dimostri che cosa? Attenzione, che questa persona non ha già contratto matrimonio nel proprio paese. Perché? Perché in Italia è reato sposarsi due volte. È normale, il comune si vuole tutelare, siccome questa persona non ha documenti, chiede a questa persona: sei già sposata? Perché se io ti sposo e sei già sposata, sto compiendo un reato. Poligamia è un reato, in Italia non si può essere sposati due volte. Divorzi e poi ti risposi. Ma se questa persona non ha i documenti, il sistema dice: va bene, portami l'attestato del consolato dove dici che tu sei Tizio, Caio, Sempronio, e secondo le leggi di quel paese non sei sposata. Ok? Secondo voi è una norma che ha sempre senso o dipende? Dipende dalla cittadinanza della persona che tu vuoi sposare. Perché se è una cittadina brasiliana, norvegese, del Paraguay, cinese, in un modo o nell'altro i suoi consolati esistono per quello e gli danno il foglio che interessa al nostro comune. Ma se è una cittadina eritrea, secondo voi, può andare questa persona, non fisicamente, chiaramente, ma se lei non riuscisse ad avere questo certificato, perché le autorità non glielo rilasciano? Non si sposa, neanche per idea. L'ufficiale civile è obbligato a rifiutare le pubblicazioni, tu impugni il rifiuto di pubblicazione di fronte a un giudice, vai di fronte al giudice, porti quintali di documenti, di Amnesty, di tutte le associazioni al mondo in materia di diritti che dimostrano che cos'è l'Eritrea oggi, il giudice dice: ah, va bene, allora è chiaro perché tu non puoi avere il documento. Sentenza con la quale dice l'ufficiale civile dello Stato: sposa la persona anche in assenza del documento. Questo è un modo intelligente per permettere a due persone di coronare la propria vita in amore, in felicità, senza che nessuno vai e mi separi, tutte quelle storie lì. Questo ha senso. Ma certo non ha senso impostare la questione, per me, sulla cittadinanza, sul permesso di soggiorno, sui documenti. Certo, documenti che attestino che tu non sei sposata, va bene. Capite l'approccio differente che bisogna, almeno per me, metterci dentro. Ancora un altro gradino dopo, sempre più verso la discrezionalità. Nascita, territorio, patrimonio, quella più, tra virgolette, normale. Lo straniero che risiede legalmente nel territorio dello Stato può chiedere la cittadinanza italiana. Dopo quanto? Dopo 10 anni. Qualunque straniero in Italia, qualunque, maggiorenne ovviamente, se no rientriamo nel caso di prima, dopo la residenza di 10 anni, può chiedere la cittadinanza italiana. La concede sempre il Ministero degli Interni e sempre con la solita celerità. Ripeto, conosco persone che stanno a Milano e hanno messo su famiglia, le loro famiglie hanno messo su famiglia, cioè 3 generazioni che non hanno ancora ricevuto una mazza, niente. Perché io non lo so se siamo così diabolici o via dicendo, abbiamo tanto da fare ai ministeri, va bene, però penso che sia anche poco conveniente dare tante cittadinanze italiane, capito? Se il mondo è quello che è, il ministro degli interni che dà tante cittadinanze italiane non è un ministro che domani fa bella figura tra la gente. Fa molto più bella figura quello che con la manina indica la crociera prosegue. La realtà è, non è concepibile come una persona possa stare in attesa della cittadinanza per 30 anni, se non in termini politici. Non riesco a capacitarmene, va bene, gli uffici ministeriali sono normalmente come gli uffici italiani pubblici, cioè, no? Fate dire che fanno schifo, ma sono quello che sono, conciliamoglielo, ma 1, 2, 3, 4, 5, 30 anni c'è qualcosa che non va nel sistema, qualcosa che inceppa, no? E per me è una questione di politica, essenzialmente politica, perché non fa bello sapere che questo ministero è stato quello che in assoluto ha concesso più cittadinanze. Non fa bene. E in ogni caso è discrezionale. Attenzione. 10 anni tu la chiedi, non c'è obbligo di risposta, non c'è obbligo di concessione, non c'è niente, la mazza di niente. È completamente discrezionale. Il ministro degli interni di ieri dice, ma no dai, pensaci te a quello di oggi dice pensaci te a quello di domani dice non ne voglio sapere. Questa è la legge italiana. Tu sei qua da 30 anni, hai chiesto dopo 10 anni la cittadinanza, tutti i ministeri non te l'hanno data. Questa è la legge italiana attualmente in vigore. Ultimo caso, quello ancor più discrezionale, qua siamo già nella piena discrezionalità ovviamente, perché se uno ti può dire sì e no è evidente. E ovviamente non devo neanche dirvelo che lo stare in attesa così tanto della cittadinanza italiana è veramente poco comprensibile sotto tutti i punti di vista. Per lo straniero che è qua, che vuole la cittadinanza italiana, per lo straniero che è qua e dopo 20 anni, 30 anni dice ma avrò mezzo un diritto di votare il parlamentare di questo paese? No, perché non sei cittadino italiano, solo che il cittadino italiano vota il parlamento italiano. E via dicendo tutta una serie di niente. Ultimo requisito, quello più discrezionale al massimo, il governo in sostanza, con un ruolo forte del ministro degli interni, può concedere la cittadinanza allo straniero che ha reso eminenti servizi all'Italia. Oppure, dice la legge, quando ricorre un eccezionale interesse dello Stato. Non conta più da quanti anni sei qua. Un bambino sta negando, un cittadino brasiliano si butta nel fiume, salva il bambino, la politica può dire questa persona merita la cittadinanza italiana perché ha reso un servizio essenziale allo Stato. Completa discrezionalità, la più assoluta. Non c'è obbligo, ma c'è solo una scelta politica pura. Vi ho fatto l'esempio, quello più uno dei più insomma l'esempio più reale, no? Molto spesso si dà la cittadinanza italiana in caso di atti eroici da parte di cittadini che non hanno la cittadinanza italiana, ma salvano insomma vite umane e via dicendo. Ci sono tante proposte, o meglio, c'erano tante proposte nelle scorse legislature per rivedere tanto i 10 anni di residenza quanto soprattutto i 18 anni dalla nascita. Non se ne è fatto una mazza, siamo qua ancora con la legge del 1992, anzi, si sta parlando adesso di un decreto legge messo in cantiere dal governo che riguarda anche la questione della cittadinanza, ma mi sono quasi rifiutato di leggerlo, nel senso che aspettiamo un attimino, se no buttiamo via tempo per niente, perché magari lo cambia domani, dopo domani ancora, perché il Presidente della Repubblica
deve emanare i decreti legge, prima di emanarli può controllarli, magari il Presidente della Repubblica dice no, guarda, questo è completamente costituzionale, rivedilo. Quindi parleremo quando ci sarà un testo. Certo è che la direzione non è quella di abbassare le due clausole temporali, e c'è una c'è una clausola che è abbastanza interessante sulla revoca della cittadinanza, molto interessante. Abbiamo visto i modi di acquisto della cittadinanza, no? Ma la legge disciplina anche i casi di perdita della cittadinanza, e fino ad oggi la perdita della cittadinanza veramente è una cosa molto eccezionale. Perché? Perché i requisiti previsti dalla legge per perdere la cittadinanza sono assolutamente eccezionali. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato l'impiego pubblico in uno stato diverso dall'Italia, oppure se ha prestato servizio militare per uno stato diverso a quello dell'Italia, a quello italiano, non ottempera al governo che gli può dire smetti di fare il servizio militare per l'Ucraina, oppure licenziati dal Ministero degli Interni ucraino, perché io ti posso togliere la cittadinanza. Se tu non fai quello che ti dice, il governo può toglierti la cittadinanza. Il caso emblematico, pensate, la legge c'era ancora, servizio militare. Non dico che sia ragionevole, ma se un cittadino italiano svolge servizio militare per lo Stato della Colombia, vuol dire che non è che non gliene frega niente dell'Italia, ma che c'è qualcosa che non va. E allora ci sta che lo Stato italiano dica: senti, se vuoi fare il servizio militare, farlo per l'Italia, se vuoi farlo per la Colombia, continua a farlo, ma ti revoco la cittadinanza italiana. Ci sta, eh? Qua non ci sta più perché non c'è più servizio militare obbligatorio, però nell'ottica di allora ci può anche stare. Seconda causa di revoca della cittadinanza, ancora peggio: il cittadino italiano che durante lo stato di guerra con uno stato estero abbia accettato di svolgere degli impieghi o sempre servizio militare con questo stato. Cioè, noi facciamo guerra alla Francia, un cittadino italiano va a fare il servizio militare francese, noi diciamo: scusa, ti revoco la cittadinanza. Siete due casi abbastanza ipotetici. Che cosa vogliono dire? Che la cittadinanza è un traguardo che quando lo raggiungi ce l'hai per tutta la vita, se non in casi eccezionali. Nel famoso decreto sicurezza, ormai tutti i decreti si chiamano sicurezza, c'è un punto che penso abbia fatto ribaltare dalla sedia Mattarella, che non è uno di solito passionale, ma uno molto cauto, dove si dice, leggo dal Corriere della Sera, quindi non dalla Gazzetta di Monza e Brianza, che è bella pure quella, immagino, il decreto prevede la revoca della cittadinanza per gli stranieri considerati una minaccia per la sicurezza nazionale.
Gli stranieri.
Capite cosa la direzione? Cioè, la direzione è quella di allargare i campi. Perché se... cosa vuol dire sicurezza nazionale? E ovviamente questo lo devono spiegare al Ministero. Che cosa intendono revoca della cittadinanza? In qualunque modo tu l'hai conseguita o solo se l'hai conseguita non per nascita? Cioè, tu puoi revocare anche la cittadinanza a Davide Galliani oppure soltanto a quello che l'ha acquisita non per nascita?
Perché se tu vai a revocare la cittadinanza a me per motivi di sicurezza nazionale, vuol dire che siamo stati degli imbecilli per 60 anni a non prevedere questa causa di revoca della cittadinanza. Guardate che in Italia si sono ammazzati magistrati, professori per le strade, tutti gli anni 60, 70, 80. In Italia la mafia ha iniziato a ammazzare poliziotti, giudici, pubblici ministeri, avvocati 200 anni fa, e solo quando è finito il terrorismo hai alzato, come dire, la tensione. A quanti cittadini italiani avremmo dovuto revocare la cittadinanza per sicurezza nazionale? A Totò Riina non potevamo revocare la cittadinanza italiana, perché Totò Riina non ha fatto servizio militare con lo Stato israeliano. Capite? E Totò Riina non è un problema per la, non era un problema per la sicurezza nazionale. E quelli che hanno rapito Aldo Moro, quanti ne abbiamo avuto in Italia di problemi di sicurezza nazionale? Ma quanto siamo stati bravi a tenere i piedi per terra e dire no, calma, la cittadinanza non si tocca, non ha senso privarla per motivi di sicurezza nazionale. Non ha senso. Il governo oggi, per la prima volta nella storia, dice revoca della cittadinanza degli stranieri considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Mi si dirà, ma certo, perché c'è il terrorismo? Grazie. Ma perché noi italiani non sappiamo che cos'è il terrorismo? È facciata scrivere nel titolo del decreto legge che il decreto legge è urgente e necessario per contrastare il fenomeno del terrorismo. Cioè si associa le barchette che voi vedete alla televisione al fenomeno terroristico. È così. Cioè si cerca una legittimazione in qualche cosa che certo esiste, perché esisterà bene il terrorismo internazionale, come si fa a negare? Ma proprio noi italiani veniamo a dire una roba del genere, che abbiamo avuto a casa proprio nostra il terrorismo politico. E dico questo perché non è solo la privazione della cittadinanza, ci sono altre norme nel decreto legge che vanno in quella esatta direzione. La direzione della protezione umanitaria, ma ce n'è di parecchie interessanti sulle quali andiamo avanti domani. Qui c'è la locandina del laboratorio.